19:27, poco prima del GR, ma abbiamo un altro intervento, un'educatrice dei nidi del Comune di Roma. Oggi una giornata di lotta per queste lavoratrici che abbiamo sentito anche durante il pomeriggio, una giornata di lotta che si è voluta inserire nello sciopero delle donne. Ciao, innanzitutto, e grazie per questa tua partecipazione.
Grazie a voi, buonasera a tutte.
Ciao.
Io già ho avuto modo oggi in giornata di raccontarvi, insomma, la nostra lotta, però diciamo, forse mi sembra importante anche una cosa, no? Riflettevo ritornando, insomma, dal presidio e dalle conquiste ottenute, quanto in fondo sia pure importante partire dalla concretezza della nostra vita. Oggi avevo un grande piacere a vedere queste centinaia di donne preoccupate, arrabbiate, ma piene di entusiasmo e di voglia di lottare per il lavoro, sicuramente per il lavoro buono. Non è solo per il lavoro buono. Loro sono donne precarie, che anche da 19 anni sono precarie, che esercitano un lavoro di cura nei servizi educativi pubblici di Roma e che, come sapete, rischiano di essere licenziate in tronco a giugno in virtù della famosa sentenza della Corte Europea che appunto restringe la possibilità nell'ambito pubblico di avere un rapporto precario per soli 36 mesi.
Sì, e diciamo un'interpretazione alla rovescia.
19 anni, ci siamo capiti.
Un'interpretazione alla rovescia della sentenza europea, perché insomma, senza fare la retorica dell'Europa, ma in questo caso la sentenza voleva dire che dopo 36 mesi di lavoro precario, certo, era necessario assumere, mentre si è aggirato e praticamente non si chiama più a lavorare chi ha raggiunto i 36 mesi di precariato.
Sì, infatti il senso è che la Corte Europea ha multato l'Italia per un ricorso al rapporto precario spropositato, questo è il senso. Quindi va da sé, anche se la sentenza non lo dice, che un rapporto di lavoro precario non può essere protratto per una vita o per 19 anni come alcune nostre colleghe. Questa è la realtà, cioè che è scandalosa. Si è sopportato il precariato nella prospettiva di essere inseriti in una graduatoria permanente che magari appunto dà prospettiva un giorno di arrivare al lavoro, quello buono, no? Quello a tempo indeterminato, quello che dà un po' di sicurezza, non tanta, perché lo stipendio non è della lavoratrice comunale, non è niente di che, però voglio dire, dà quella sicurezza, quella possibilità di fare i conti con certezza su alcuni soldi. Oggi la risposta ad oggi, quindi a marzo, la risposta del Comune su questo è un licenziamento, perché allora qui entriamo dentro le pastoie della politica, perché il Comune ci dice che ha il patto di stabilità e non può assumere, pur avendo dentro i nidi ben 800 vuoti di organico, che sono tantissimi, cioè vuol dire che nel corso di tutti questi anni in cui si è fatto un ricorso spropositato al precariato, di pari passo si è smesso di assumere, e quindi noi abbiamo oggi un esercito di donne lavoratrici precarie sempre più esponenzialmente grosso, che rischia di andare a casa. E oggi è stata una piazza bella, importante, è stata anche una piazza determinata, perché noi andiamo a incontrare la Madia in questa giornata simbolica della donna, in cui la nostra parola d'ordine era essenzialmente tenetevi la testa, ridateci il lavoro. Questo era il senso, per cui, come dire, togliendo a questa giornata tutti gli orpelli, diciamo, del caso, e riportando molto strettamente alla concretezza della nostra condizione. è stata una bella giornata, noi siamo contente, siamo soddisfatte. Oggi la Madia non ci ha ricevuto, il suo segretario particolare ha ricevuto una piccola delegazione, ma ci riceverà dopodomani, e questo, diciamo, è un obiettivo importante, perché si parli di questa che in altre situazioni sarebbe una crisi industriale che immediatamente porterebbe un tavolo di trattativa al governo, no?
Il fatto che siete tutte lavoratrici, come dire, in qualche modo rende più invisibile questa lotta, perché appunto 3.000-5.000 posti di lavoro in una città senza lavoro come Roma, che sono messi a rischio tra pochi mesi, non fossero tutte donne, penso se ne parlerebbe un po' di più. Con questo voglio dire, il lavoro ormai è destrutturato e maltrattato per tutti, ma sempre perché c'è ancora questa concezione che il lavoro delle donne in qualche modo è accessorio.
Sì, siamo sempre il figlio di un Dio minore, siamo sempre integrative a uno stipendio altro. In realtà molte tra di noi sono famiglie monoreddito, molte tra di noi hanno i compagni che hanno perso il lavoro e che quindi reggono, come dire, l'economia familiare con il proprio reddito, insomma, voglio dire, è una vita, lo sappiamo, insomma, qual è la condizione. Sì, in realtà sembra normale che 3.000 donne vadano a casa, cioè per la politica e anche per i sindacati, devo dire, sembra normale. In altre situazioni, appunto, parallele a questo, si scatenerebbe l'ira di Dio, no? Voglio dire, in realtà noi abbiamo, come dire, incrementato, richiesto, fatto presente, fino a che, voglio dire, non abbiamo capito che o partiva una nostra mobilitazione, un nostro battere il pugno sul tavolo, oppure veramente tranquillamente nella città di Roma, già così miserita, così piena di marginalità, si sarebbe aggiunta, si aggiungerà, speriamo di no, ovviamente, quest'altra valanga di povertà. Tutta femminile, poi.
Sì, fra l'altro, insomma, come dire, negli ultimi anni i tagli a tutto il settore terziario, che significa servizi, servizi di cura, eccetera, è forse uno dei settori che ha subito più tagli, anche perché sono soldi pubblici e sappiamo, insomma, che la mannaia neoliberista cade prima di tutto, insomma, sui soldi pubblici. E dall'altra parte sappiamo anche che sono i lavori su cui sono è polarizzato il lavoro delle donne, che in numeri molto alti, appunto, le donne sono impiegate nel terziario, nei lavori di cura, nei servizi, eccetera.
Sì, infatti a Roma che cosa sta succedendo? Se vogliamo proprio fare una zoomata più precisa sulla situazione, sta succedendo che diciamo si stanno spostando il lavoro, diciamo, dal pubblico si sta spostando al privato. Nel DUP di Trunca di gennaio, diciamo, viene chiaramente tracciato un processo di privatizzazione con una prima tranche di 17 nidi, ma con il chiaro intento di proseguire, diciamo, su questa strada. Privatizzare un nido, un servizio educativo, vuol dire, uno, a parte la logica aberrante del profitto, no? Che ci sarà qualcuno che da questa attività dovrà trarre profitto. Due, per trarre profitto, per far conto, diciamo, alle basse quote che il Comune di Roma dà alle cooperative, vuol dire che le lavoratrici vengono pagate veramente veramente 2 euro, cioè vengono pagate veramente poco, c'è un abbattimento degli stipendi nelle cooperative di educatrici che è grosso, è grossissimo, cioè arriviamo a un massimo di 800 euro per un orario di lavoro più lungo del nostro, 7, forse anche più, 8 ore, perché i nidi privati sono aperti fino anche alle 8 di sera, e con mansioni diverse, cioè le educatrici devono pulire i posti perché si risparmia sulla pulizia, si risparmia sulla qualità del cibo che viene dato ai bambini, si risparmia sul numero di bambini di ciascuna educatrice, cioè sul rapporto frontale, il che vuol dire non solo un immiserimento, diciamo, dal punto di vista economico, ma una c'è un abbattimento di ogni dignità lavorativa, perché noi diventiamo delle vere parcheggiatrici, cioè non siamo educatrici, siamo assistenti, che è tutt'altra cosa, perché in realtà per avere un rapporto educativo bisogna poter dare attenzione a ciascun bambino. Stiamo parlando di bambini dai 3 mesi ai 3 anni, una fase dello sviluppo estremamente importante. I bambini stanno al nido per molte ore della loro giornata, ed essere messi lì come cose, no, e non come, diciamo, individui che rivendicano un'attenzione e una qualità del rapporto, è veramente desolante. Cioè si lavora male dentro i nidi privati. Quindi questo è il quadro che sta avvenendo. È chiaro che tanto si privatizza quanto si licenziano le precarie dentro il pubblico, diciamo, il disegno torna tutto. Ed è oggi, diciamo, noi siamo soddisfatte di questa giornata perché abbiamo posto alla città di Roma, alla politica, ci sentiamo di aver posto con le nostre forze il problema, diciamo, a tutto tondo. Noi abbiamo al segretario particolare della Madia, abbiamo detto, cioè anche abbiamo chiesto che venga fermata questa deriva privatistica che sta, diciamo, sconvolgendo Roma, contenuta, diciamo, nelle indicazioni del DUP. E che, se voglio dire, ci sono i problemi, come ci ripetono sempre, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, in realtà, ad esempio, l'Europa chiede all'Italia un maggiore investimento nei servizi educativi e per favorire le donne all'inserimento della vita lavorativa utilizzando i fondi europei. Cioè l'Italia ha preso molti soldi dall'Europa, soldi che, voglio dire, sono soldi già nostri, dati, restituiti con dei vincoli, diciamo con dei vincoli, con delle indicazioni che l'Europa dà. Qual è la scelta che oggi si sta facendo, per esempio, su questo utilizzo dei fondi europei, che ha fatto tanto la regione? No, il comune ancora no, ma insomma è chiaro che dentro questa deriva privatistica poi attingeranno anche a quelle casse. La regione di Zingaretti ha utilizzato i fondi europei per incrementare il privato, stanziando, adesso non ricordo esattamente la cifra, però dentro la povertà generale sono cifre per noi importanti.
Sì, fra l'altro, appunto, dicevi bene tu, insomma, nell'ultima parte. Cioè, di fatto si attaccano le donne sul posto di lavoro, per quello che ci stai raccontando, e anche poi nella possibilità, insomma, di avere una vita autonoma lavorativa, privatizzando servizi pubblici che riguardano i bambini e le bambine, che come prima ricaduta hanno quello poi di essere, come dire, di diventare una merce, di avere un costo, di non essere più per tutti e tutte, e quindi di mettere nuovamente donne nella condizione di non sapere come gestire lavoro e figli e figlie.
Eh sì, alla fine il cerchio si chiude, sia dal punto di vista dell'essere lavoratrici che anche dal punto di vista dell'essere famiglia che si rivolge a questo servizio, perché diciamo, consideriamo anche l'aspetto, no, della mamma o del genitore in generale, che lascia la mattina il bambino o la bambina al nido e corre trafelata al lavoro. Cioè, noi spesso dobbiamo rassicurare le mamme che ci lasciano questi bimbetti, questi piccolini, e sono per la stragrande maggioranza di loro, per esempio, è la prima separazione che fanno dai figli, ed è una cosa non semplice. Noi spesso ci troviamo a rassicurare le donne, a, come dire, ad offrire, uso un termine brutto ma ci capiamo poi su questo, un buon contenitore, no? In modo tale che il genitore che deve, la mamma che deve stare anche tante ore al lavoro, sa ad esempio che il proprio figlio sta in un luogo protetto, o la propria figlia. E questa trasformazione, in questo salta anche questo vincolo, che, diciamo, per noi nella nostra relazione quotidiana, nel nostro modo di lavorare, nella nostra considerazione del servizio, è un aspetto anche importante. Mettiamoci anche questo. che, voglio dire, ci dicono, ci chiedono di fare i figli, non ci danno uno stato sociale che ci supporta da questo punto di vista, e ci tolgono il lavoro e ci tolgono anche l'opportunità, diciamo, di stare in un lavoro quando ce l'abbiamo con serenità.
Senti, noi ti ringraziamo molto, ci risentiremo da questi microfoni e anche, insomma, da questo spazio femminista e lesbica autogestito, perché insomma sono tematiche molto importanti che riguardano tante di noi. Intanto, insomma, penso sia arrivato il momento che ti riposi, perché la giornata è stata molto lunga.
Sì, è stata lunga, sì. E vi ringrazio.
Buona lotta ancora e a presto.